16 noni con Ari, Rebi e Cri.
Schermi diversi, stessa passione.
Buonasera.
Buonasera.
Io e Rebi parliamo in maniera un po' affiatante perché abbiamo appena corso per essere qua in tempo. Ciao Cri!
Buonasera, vorrei dire che alle 18.59 quello studio era ancora vuoto, però insomma alle 19.01 siamo in diretta precisi qui su sia Twitch che le piattaforme di Young Radio dagli studi di Burago Molgora, da Piano Logicale Giovani di Burago Molgora, dove tra l'altro ieri siamo andati in diretta anche con Glocal, che è la trasmissione che insieme ad Alfredo Somoza ogni 15 giorni va in onda anche. Trovate quella sulle piattaforme streaming digitali e anche su YouTube con un altro canale dedicato. Invece lì parliamo di Europa, qui invece di cosa parliamo? Di cinema.
Qui parliamo di cinema e serie TV come ogni settimana da ormai anni a questa parte.
Sì, ho perso il conto degli anni che io la faccio, voi la fate da un po' meno tempo,
esatto.
Però insomma questa trasmissione ormai ha quasi 10 anni, no, forse ha più di 10 anni,
ragazzi,
insomma.
Cioè,
è una delle più longeve di Young Radio con nomi diversi.
Ma perché il cinema va sempre avanti,
sempre avanti.
Bellissimo.
Ma questa puntata spazieremo tra la nostra storia era con ovviamente Bella Ciao, perché domani è il 25 aprile, noi andiamo in onda nella giornata prima del 25 aprile, poi ci rivedremo molto in là perché la settimana prossima è l'1 maggio e non andremo in onda.
Cavoli,
sì,
è
ragazzi,
vero.
L'1 maggio anche
oh,
noi.
Ma che belle settimanine ci sono,
esatto.
Si possono prendere un sacco di ferie, cose che non posso fare, ma fate.
Io lavoro domani qui a Burago, Dio abbiamo santo. La commemorazione del 25 aprile a Burago, quindi sono qui anche domani mattina, però detto ciò. Invece parleremo di guerra civile. Attenzione,
signore e signori, signori, che forse è più attuale che mai questo
sì,
film.
Soprattutto negli Stati Uniti, viene da dire.
Negli Stati Uniti, ma in generale l'hashtag terza guerra mondiale è in tendenza in ogni piattaforma.
Però gli Stati Uniti in questo momento con di nuovo un'elezione a novembre, con un candidato che veramente 5 anni fa ha rischiato con i fatti di Capitol Hill. E infatti questo film un pochettino ricorda. Anche perché vabbè,
ne parleremo, ma sono rimasta molto stupita.
E poi invece torniamo in Italia per parlare di un film, anzi Rebecca ci parlerà di un film, cioè, solo gli attori che ci sono in quel film
ci dicono
dire,
tutto, cioè,
basta andate a guardare solamente per quei due attori lì che poi vi raccontiamo. E poi una serie TV, ho fatto fatica anche questa settimana a trovare delle serie TV interessanti, ma andiamo nel universo non più Marvel, andiamo nell'universo DC questa volta e vedremo, vi racconterò. È una serie teen, però insomma
ce ne sono delle belle, un po' per tutti i gusti stasera, devo dire.
Assolutamente, come sempre.
Come sempre. Quindi... partiamo.
Help you folks? Just looking for gas. Gotta look the fuel permit. No, we're actually just passing through. Can't help, sir.
Sir, if we pay.
I was never gonna give it free.
Over the odds.
What's over the odds?
300. For half a tank and 2 cans?
300 buys you a sandwich. We got ham or cheese?
300 Canadian.
Okay.
Okay.
Parliamone, cioè 300 dollari, un panino al prosciutto e formaggio.
Cosa cacchio sta succedendo
negli
Stati Uniti?
Però se sono canadesi si aprono le porte.
Sì, sì, va meglio. Ecco, ovviamente noi non siamo into queste dinamiche, forse noi in Europa, in Italia non riusciamo ben a interpretarle, non essendo ovviamente in quella cultura, ma possiamo percepire l'enorme ansia e l'enorme inquietudine che c'è durante tutto il film. Voglio precisare una cosa, Civil War non è un film che parla di guerra civile dal punto di vista di soldati o di civili. parla della guerra civile che scoppia in America, anche se devo dire questa cosa, non si capisce bene tra chi e chi scoppia, questa cosa non l'hanno delineata benissimo.
C'era un'altra clip effettivamente dove c'era questo gruppo di giornalisti, che è anche una delle narrazioni del film, che chiedono a quelli che hanno fatto la secessione, diciamo così, perché
esatto,
sono gli stati del sud che fanno alcuni stati del sud che fanno la secessione, gli chiedono: ma perché state facendo la guerra contro
infatti,
loro? E loro gli rispondono: non lo sappiamo,
esatto,
ma sappiamo che di là c'è qualcuno che ci vuole ammazzare. È follia questa
esatto,
roba qui.
È follia, e secondo me il film lo fa molto apposta, anche a non far capire allo spettatore di chi stiamo parlando, ma cosa sta succedendo, chi è coinvolto in tutto ciò. Il film, come dicevo, è dal punto di vista, e questo l'ho trovato stupendo, di una fotografa di guerra, interpretata da Kirsten Dunst, che, devo dire la verità, è un'attrice che non mi ha mai convinta al 100%. In tutti i ruoli che ha fatto c'era sempre qualcosa che non andava. È un'attrice che mi sembra molto dubbiosa, molto poco puntuale in quello che fa. E forse proprio questo riesce a rendere il film stupendo. È il suo personaggio.
Eh beh sì.
Lei è una fotografa di guerra che ne ha viste di ogni. Cioè veramente, poverina, fanno vedere un po' tutti i conflitti che ha affrontato, tutte le riprese che ha fatto, e l'hanno lasciata in maniera indelebile. Cioè è veramente segnata da tutte queste cose, e il suo modo di recitare è perfetto per questo tipo di ruolo. Letteralmente perfetto. L'ho trovata eclettica in questo film. Kirsten Dunst ti fa veramente sentire l'ansia, la paura, la dualità che c'è tra il vivere qualcosa di estremamente disumano come la guerra, e allo stesso tempo documentarla ed essere cioè lei stessa fredda, perché deve documentare e basta, non può intromettersi, perché se si intromette muore, visto che sai com'è, ci sono cose che sparano così, Quindi devo dire, scelta secondo me molto interessante, ma più che un film lo vedo come docufilm. Cioè è molto realistico, le battaglie che ci sono, ragazzi, non sono coreografie fatte per il grande schermo, sembra letteralmente di assistere a degli scontri, e questo fa paura, perché io mi sono sentita durante tutto il film in allerta. Sono uscita dalla sala che ero molto stanca, perché avevo il cervello come se dovessi stare attenta a tutto quello che stesse accadendo, ed è strano perché di solito un film tenta quasi di alleggerire. Non fa questa cosa.
In realtà, perché secondo me questo, come hai detto tu, è un quasi studiato come se fosse un docufilm, e quella è una strategia, perché anche andare a guardare il punto di vista dei cronisti, dei giornalisti, della fotografa di guerra, ci fa vedere un taglio diverso, che non è
decisamente diverso, originalissimo.
Non è la storia di uno che scappa, di uno che deve, cioè non è il solito action che andiamo a vedere, e quindi forse questa sensazione di dover guardare tutto, mentre nell'action ti puoi distrarre, perché tanto sai che quello vincerà, che spara tutto.
Quindi con la macchina salta in aria,
brava,
furio,
qui, esatto, qui invece non c'è questo dualismo, c'è semplicemente due fazioni che si combattono, e come dice il film stesso, non si sa il motivo, non si capisce,
cioè, è fuori di testa questa cosa che all'inizio mi dava fastidio. Ripensandoci dopo giorni dico, forse è proprio questo il senso del film. È proprio questo il dire civil war, una guerra civile, che alla fine ormai non si è più capita perché la si sta
quindi facendo. Parte una domanda: è un film pacifista? È un film che invece vuole richiamare alla stupidaggine delle persone che non si mettono d'accordo, e quindi piuttosto che ragionare su degli argomenti si scatenano di guerre fratricide, perché questo è la guerra civile. D'altronde gli Stati Uniti l'hanno provata la guerra civile nel 1800, insomma, non è che potrebbe tornare. Dici tu, potrebbe essere qualcosa che potrebbe
tornare. Ma imparare
tornare.
Alla fine l'essere umano non impara. Questo film penso che è un film che visto da noi è un messaggio storico, probabilmente è un qualcosa di importante da guardare. Allo stesso tempo, secondo me, in realtà visto in America fa paura, perché è tanto realistico.
C'erano stati degli osservatori politici che proprio quando Trump vinse le prime elezioni, ormai quasi 10 anni fa, avevano proprio... Sì, sono passati 10 anni, è vero, sono passati 8 in realtà, sono ogni 4 anni le elezioni americane, diciamo. Però è passato un decennio dalla candidatura alla vittoria contro Hillary Clinton. Qualcuno aveva detto che poteva essere un presidente che avrebbe portato sull'orlo della rottura gli Stati Uniti, e effettivamente con i fatti di Capitol Hill, che se tu te li vai a riguardare, se voi andate a riguardarveli, Arianna e Rebecca e anche gli ascoltatori che ci stanno ascoltando e guardando, e vedete quelle immagini, alcune di quelle immagini, ad esempio anche in questa clip che abbiamo visto, alcuni erano in quella maniera, ragazzi, con quelle mimetiche, con quei fucili, con quell'arroganza e con quel modo di atteggiarsi, andare a prendersi come se fossero andati al Parlamento italiano sostanzialmente. Sì, 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 sì. Quindi fa paura anche per questo, perché non è una cosa di sante. E se andiamo a pensare anche al passato, perché tutti ricordiamo l'attentato alle Torri Gemelle fatta da Al Qaeda nel 2001. Qualche anno prima c'era stato un attentato all'FBI che era costato la vita a tantissime persone, che aveva sventrato il palazzo di una, non mi ricordo adesso, sede locale dell'FBI, non mi ricordo esattamente dove, che era stato fatto però dai milizie bianche, quelle che si vogliono autoproclamare i veri detentori dello spirito americano. Quindi secondo me è qualcosa che negli Stati Uniti c'è e ancora lo sentono.
C'è e si sente. Questo film è più importante che mai. Forse non gli hanno fatto una corretta pubblicità, una corretta distribuzione.
Credo anche perché questo rientra in quello che nella campagna americana potrebbe essere qualcosa di rompente, perché poi portare avanti questi temi, che poi se li andiamo a vedere il film sono proprio i temi dei trumpiani o di Trump stesso,
sì,
che
sì,
tira avanti,
molto...
no?
Cioè,
suprematismo,
sì,
l'autodefinizione di essere migliori di altri, l'allontanamento dello straniero, cioè tutto quello che è.
Devo dire che infatti da questo punto di vista anche la questione stranieri, la questione da dove vieni nel film è descritta molto bene, esattamente come i personaggi sono descritti molto bene, sono tutti con una psicologia veramente realistica, veramente credibile. Forse l'unica cosa che è stata una nota stonata in tutto questo film, che in realtà a me è piaciuto, gli do un 7 e mezzo, gli direi, è stata la ragazzina protagonista, coprotagonista insieme a Kirsten Dunst. Adesso recupero immediatamente il nome dell'attrice, che è Kaylee Spaney, si pronuncerà così, chi lo sa, che interpreta questo personaggio, che è una fotografa giovane che vuole seguire le impronte di Kirsten Dunst, vuole diventare come lei. Allora, è la solita ragazzina dei film hollywoodiani che vuole fare la spaccona, che in un film del genere non ha senso, perché, e qui si capisce che comunque è un film che è girato anche per Hollywood, il tipo di personaggio del genere lo capisco all'interno di un film irrealistico. Nella scuola americana, la popolare, le cose, ok, le solite cose pragmatiche, okay, già sappiamo. In questo caso non ha senso, perché una ragazzina di 23 anni che si comporta come una persona totalmente immatura, che non ha mai vissuto la guerra, il che è assurdo perché dicono che è da 5 anni che c'è questa guerra, quindi diciamo che sì, l'hai vissuta, sai cosa sta accadendo e fai la spaccone, ti butti in mezzo alla guerra e fai le foto per, sì, avere lo scatto migliore, non è credibile. Questa cosa mi ha fatto storcere il naso, perché è colpa sua se le cose poi alla fine non vanno come devono andare.
Se no non ci sarebbe stato il film, probabilmente.
Se no non ci sarebbe stato il film, meglio, sarebbe stato forse un film con un'impronta un po' più adulta e sì, documentaria, piuttosto che filmica.
Però credo che valga il discorso di prima, no? Il personaggio di Kirsten Dunst è quella esperta e che sa cosa fare e come muoversi, ed è un po' l'attenzione invece alle nuove generazioni che magari hanno delle buone idee però ogni tanto si muovono male in questo,
sì,
caso.
Sì, diciamo che forse in questo personaggio più giovane si può rivedere una Kirsten Dunst che da piccola muoveva anche lei,
esatto,
i passi e sbagliava anche lei.
Esatto.
Ci può stare, purtroppo, in alcune scelte, in alcune scene e proprio anche nella delineazione stessa del personaggio non mi ha convinto.
Poi credo anche che lei
l'ha fatta proprio arrabbiare.
Non avesse partecipato alla guerra, è vero che c'era da 5 anni, ma non avesse partecipato perché stava nella parte dove la guerra in realtà non si era proprio insinuata, non era al fronte, diciamo.
No, vabbè,
così,
cioè non era proprio così, è che comunque c'ha 23 anni, cioè è piccina.
No, sì, però
senso,
non era stata al fronte, cioè
cambia. Beh, certo.
E in un paese di guerra, per esempio, andiamo in una sorta di realtà, essere in Ucraina all'ovest ed essere nei territori quelli più ad est dove la guerra c'è, arrivano le bombe veramente, non è come quando te ne arriva qualcuna sulla testa e il resto non va bene, o se sei in un paese che non viene bombardato,
sì,
cioè
sì,
forse
sì,
anche questo, quindi ci sta anche questo, no?
Beh,
fare
insomma,
vedere due cose.
L'unica cosa che posso dire è non andate al cinema con i vostri figli o con bambini per vedere questo film, perché io in sala ho visto gente con i figli che non erano grandi e io non so come abbiano fatto a vedere questo film, perché è veramente crudo in certe scene, veramente. Io ero un po' scioccata e io, se ero un po' scioccata dopo tutti i film che vedo, nel senso, mi pare abbastanza, non lo so, complessino. Non saprei, ragazzi, insomma, è un film che sicuramente dà da pensare, che consiglio vivamente al pubblico adulto. E detto
disclaimer.
Questo, disclaimer, pubblico adulto. E per il resto, nulla, vedetelo al cinema, è uscito settimana scorsa, adesso non mi ricordo, ma è appena uscito, quindi rimarrà in sala tantissimo. Andate, super consigliato.
La porta.
Senti, stavo pensando, ci serve veramente questa cosa? Cioè, nel senso, adesso facciamo l'amore. E dopo che succede?
Ma niente, se ci va lo rifacciamo.
Non lo so, io sono un po' scombussolato, non lo so, poi mi sembra così, non lo so. No, che roviniamo una cosa che è così bello, no? Abbiamo un... Non vorrei che...
Basta.
Non ti dispiace?
No, figurati.
Sicura?
Ma vaffanculo. Devo rispondere al telefono. Ah, è true. Va bene, ci vediamo domani. Buonanotte.
Ah, sì.
Eccomi, ciao. No, non sono sola. Aspetta un attimo.
Che dire?
Buonanotte. Buonanotte, ciao.
Ma io non avrei mai rifiutato, però vabbè, poi fate voi. Cioè, io mai avrei rifiutato tutta la vita, cioè proprio mai, però... Di che stiamo parlando?
Allora, stiamo parlando di Confidenza. Il film è uscito tra l'altro oggi, quindi a pennello. Tra l'altro, questa cosa che negli ultimi, diciamo, le ultime settimane parlo solo di film che non ho visto. E nulla.
Perché stanno uscendo.
Esatto, c'è il brivido, capito.
Esce di mercoledì, esce di mercoledì, forse perché domani è il 25 aprile. Hai detto che esce oggi.
Oggi.
Quindi esce o in anteprima o perché forse hanno anticipato che domani è il 25 aprile.
Esatto.
Volevano sfruttare questa cosa nelle sale. Senti, abbiamo lì due insomma. Quindi due attoruculi, che non so come sono finiti questi due piccoli attori, voglio dire, così, no? Ma dove li hanno trovati? Sono nuovi.
Sì. Allora, il film è di Daniele Lucchetti, tra l'altro è un adattamento di un romanzo. Daniele Lucchetti l'abbiamo già ritrovato alla regia di Lacci, sempre adattamento a un altro romanzo di Domenico. E in pratica cosa succede? Abbiamo Elio Germano, appunto il protagonista principale, che è un professore. Chiaramente un professore che, diciamo che va a incontrare tre differenti donne nella sua vita. La prima appunto è Teresa, una studentessa che si trova appunto all'ultimo anno. E diciamo che questa studentessa possiamo dire che chiaramente farà brezza nel suo cuore, come un classico, diciamo. Ma la cosa importante è che lui, diciamo, soffre di un disturbo narcisista, nel senso che è il prototipo, possiamo dire, almeno il regista l'ha definito come il prototipo di maschio, quel genere di maschio che vuole, sai, accerchiarsi un po' dalla stima, dalla reputazione, tiene molto al proprio status sociale e dalla propria reputazione. Ma nel momento, diciamo, in cui incontra questa studentessa, diciamo, tutto cambia, perché tra i due nasce chiaramente una forte storia d'amore. La studentessa è interpretata da Federica Rossellini, e nel momento in cui diciamo che vivono questa intensa storia d'amore, si vanno a confessare un segreto inconfessabile, nel senso un segreto che terrà alto, diciamo, l'attesa, anche perché nessuno fino almeno alla fine del film scoprirà questo segreto. E questo segreto serve un po' da espediente, perché in realtà è un ritratto, possiamo dire, un thriller psicologico più che altro nella mente del protagonista. Perché come tu hai parlato di battaglia civile a livello diciamo fisico, possiamo dire così, questa è una battaglia a livello interiore, perché diciamo è questa battaglia che alla fine ognuno, possiamo dire, vive dentro il proprio essere, ognuno si va a riscoprire, perché come in effetti se noi dovessimo avere una maschera, un po' quello che diceva Pirandello, dobbiamo mostrarci in una determinata maniera, e nel momento in cui vai a nel senso, nel momento in cui lui va a confessare questo segreto, ha paura che lei chiaramente lo vada a rivelare, quindi che possa perdere la propria reputazione. Nel momento in cui lo va a rivelare, lei va via, nel senso non si vedono più, ed è il momento in cui poi andrà a sposarsi con la sua collega, cioè Vittoria Puccini, che è la personalità è opposta, perché Teresa è una ragazza forte, mentre la Puccini, quindi Nadia, è diversa, è proprio indecisa, non sa di letteralmente cosa potrebbe diciamo fare della sua vita. E infine abbiamo Isabella Ferrari, la protagonista appunto che abbiamo visto nella clip, che invece è un'altra donna affermata, diciamo che c'è un'escalation, possiamo dire così.
Abbiamo tutte le generazioni, cioè, abbiamo dalla più giovane alla più agée, perché adesso non diciamo però,
e lui le vuole tutte,
splendida, è splendida, ancora io c'ho una memoria di quando ha fatto Sapore di mare, mi pare che fosse uno dei primi film, ed era splendida e non è cambiata, è ancora splendida come allora, è fantastica. E, è un film interessante questo qui, un po' perché
intricatissimo,
sì, intricato, mentale, psicologico, come dicevi prima, e, che però lo trovo molto attuale in realtà.
Sì. Perché diciamo che oggi si tende più che altro a apparire o comunque a mostrarsi, cioè dobbiamo mostrarci secondo, diciamo, determinati cardini della società, e nel momento in cui magari andiamo a innamorarci realmente o a trovare un certo feeling con una persona, a rivelarci, quindi a denunarci, possiamo dire, si va anche a perdere un po' della nostra identità, diciamo, sociale, e quindi nel momento in cui ci denudiamo è quel momento in cui mostriamo la nostra debolezza, e il prototipo anche che diceva il regista di maschio narcisista non può permetterlo, diciamo, è anche una debolezza, è anche questa società, diciamo, tossica, perché la relazione che poi lui va a vivere con la studentessa, ma penso anche un po' con le altre, e alla fine una relazione tossica, perché lui vuole diciamo che vuole predominare, e nel momento in cui vuole predominare vuole subalternare le donne, quindi diciamo c'è anche il concetto sempre del risvolto femminile, diciamo così. E penso che alla fine non si va neanche a capire cosa sia, diciamo, reale. Perché? Perché le sue paure vanno, diciamo, a trasformarsi in allucinazioni. Quindi diciamo che il potere anche della paura si va a mescolare tra il rapporto della realtà e della finzione. Che penso anche per un film italiano sia importante. A me piace, diciamo, portare e parlare di questi film, perché non... In realtà anche su Instagram a me è bastato vedere letteralmente 3 secondi in cui lui scrive alla lavagna e i due si guardano, perché penso anche che in quello sguardo... Poi è vero, io l'ho guardato tipo 10 minuti fa il trailer, non l'ho mai guardato fino adesso, perché mi è bastato vedere quei 3-4 secondi e non so, mi ha attirato un'impressione. Presente quel film quando dici lo voglio vedere e quello che dici no? Io lo Germano non lo seguo come attore, però chiaramente vedo i suoi film. Però non è che dico lo vedo perché non lo so, mi piace normalmente, è un bravissimo attore, tra l'altro a Cannes ha vinto anche dei premi, quindi è tutto rispettabile, però diciamo che ha questo potenziale. Poi tra l'altro il cast dice tutto, ma non è detto, diciamo, che se il cast è ricco il film
sia altrettanto ricco.
Esatto. E questo, quindi io volevo andarla a vedere stasera, vedremo, perché non vado al cinema da un po', infatti.
Mannaggia,
mi vergogno. Fate vedere Civil War, sai, quella locandina, perché mi sono presa Chuck, in Chuck ci sono tutte le locandine.
Sì, io ma amo. Infatti anch'io l'ho visto, cioè ad esempio io super abbonata a Chuck, figuriamoci, ci sono le locandine questo mese, infatti c'è Civil War. Verissimo, ce l'ho anch'io. Figata, signori, che dire, tra battaglie interiori e battaglie civili, Cri, tu invece dove ci trasporti stasera?
Nell'aldilà.
No, vabbè, ma stai scherzando.
Permettimi di darti il benvenuto nell'agenzia Detective Defunti. Aiutiamo i fantasmi a risolvere i loro misteri. Che non li lasciano andare.
Detective Defunti?
Forte, vero?
Che nome del cazzo.
Vorrei assumervi. Avete grande fama.
Aiuto i fantasmi nei loro casi irrisolti.
Fantasmi che risolvono casi irrisolti.
No. Ma una sensitiva ci fa comodo e come? Lei non farà mai parte di questa agenzia.
Lo sapete, vero, che io vi sento?
E allora, non è il primo non è la prima serie basata su sensitive che risolvono i problemi dei fantasmi, insomma delle anime che altrimenti non possono passare all'altro lato. Ce ne
Ghost
sono
Whisperer.
Esatto, quello, ma c'è anche ce ne sono altre, diciamo, no?
Ma quella è tipo il capostipite dagli anni 90 in
probabilmente,
poi
probabilmente ce ne sono state
è stata la mia infanzia,
sì,
la mia. Quindi che infanzia abbiamo avuto, Rebecca?
Brutta, bruttissima. Qui invece sono addirittura sono due fantasmi che ingaggiano una medium. C'era anche medium, per esempio, che era
esatto. Io amo queste cose, cioè.
Qui invece sono loro che ingaggiano questa medium per risolvere dei casi, e quindi alla fine diventa un poliziesco. Cioè, la riassumo facilmente così. Qual era la cosa interessante di questa serie e perché l'ho scelta? Perché in realtà fa parte dell'universo The Sandman. Esatto. E tu dici, ma come ci azzeccano questi
appunto
due con The Sandman? Perché loro sono apparsi in una delle dei fumetti, degli albi e poi delle serie TV. E quindi nasce questa serialità intorno a questi due che, come avete potuto capire, insomma, loro risolvono dei casi. La serie la vediamo su Netflix. E Dead Boy Detective si chiamano, cioè i due ragazzi detective morti praticamente. E loro andranno a risolvere questi casi con l'aiuto della loro amica per aiutare le anime a tornare nel, insomma, ad avere un andare in paradiso adesso, insomma, ad andarsene dalla terra. Sappiamo che nella narrazione i fantasmi rimangono intrappolati sulla terra perché non hanno risolto i loro problemi, qui invece vogliono avere giustizia. Quindi c'è alla base la giustizia. La serie è abbastanza teen, lo vediamo, nel senso che gli attori sono molto giovani, quindi è un po' quella cosa abbastanza, come dire, che strizza l'occhio al poliziesco.
Strizza l'occhio anche a Sabrina, un po'.
Sì, esatto, un po' tutta quella roba lì, un po' in costume, perché così però moderna, cioè in costume ma moderna. C'ha un po' di tutto dentro. Sì. Questa serie parte domani, dal 25 aprile, quindi insomma, se avete dei giorni liberi ve la potete finire tutta quanta facilmente.
Quanti episodi ha?
Sono 8 episodi.
Ma oh, solito, questi 8 episodi.
Sì, ma Netflix ci ha abituato a questo.
Ormai fanno serie.
E che altro vi devo dire su questa? Non c'è molto da dire su questa serie. In realtà c'è una povertà di serie in questo momento in uscita. Sappiamo che il periodo migliore per le serie è ottobre, novembre.
Sì,
sono quei periodi là, quelli più invernali. Verso l'estate un po' si vanno a perdere.
Io sto aspettando solo una cosa.
Stiamo aspettando.
Stiamo. Ah, davvero anche tu?
Assolutamente.
Cos'è che
stiamo aspettando una cosa, signori. Dal 16 maggio su Netflix, Bridgerton 3.
Ok, sì, no. Poi sono uscite altre 2 miliardi di seconde, terze.
Non
no,
frega niente.
Quando dico che non è uscito niente di nuovo, nel senso che non ci sono nuove uscite, invece ci sono seconde stagioni, terze stagioni, anche cose belle, pregiate, che abbiamo visto in questi anni, che però non è, ecco, non, cioè parlare della terza stagione di Bridge, ma che anche non ne abbiamo parlato.
Noi faremo una puntata solo sulla terza
stagione
di Bridge, cioè tu non hai capito.
Scusate, in quella puntata io sarò ovviamente assente.
Io e Rebecca prenderemo possesso dello studio e parleremo solo di Bridgerton 3 e di Lady Whistledown.
Madonna,
signori, recuperatemi Bridgerton. No, cioè, se non l'avete visto, dal 16 maggio ci sarà la terza. Per favore, scaricatevi Netflix, fate l'abbonamento,
certo,
e guardatevi prima e seconda stagione di Bridgerton.
Io non...
E anche lo spin-off di Lady Charlotte.
Sì, madonna, bellissimo.
Perché
quello
stupendo.
Se volete io vado via, cioè continuate pure voi a fare questa roba.
Mancano le serie.
Il tema. Sì,
manca il tè. Noi stiamo aspettando Bridgerton, quindi signori.
Va bene, Bridgerton uscirà a maggio, ma arriva anche verso giugno, arrivano cose molto più interessanti in realtà.
Sì, la seconda parte della terza stagione di Bridgerton.
Va bene, direi che potete andarvi a riascoltare questa parte, potete anche tagliare gli ultimi 5 minuti di puntata.
Assolutamente, no, è fondamentale. Fangirlate insieme a noi per Bridgerton, bellissima.
Allora, detto questo, basta. No, basta, cioè, bene male che è finito il tempo, per fortuna è finito il tempo. Vi diamo appuntamento non a settimana prossima, che sarà il 1 maggio, quindi vi diamo appuntamento a quella dopo, che adesso, se non sbaglio, è il 7 maggio, vado a memoria.
Let's check immediately, visto che avevo quel calendario per Bridgerton.
l'8 maggio, scusatemi, 8 maggio. L'8 maggio, data importante, sapete perché?
No,
no, neanche io, era così, ah, 8 maggio, perché torna?
Perché torna 16 noni,
assolutamente. In realtà fa il compleanno una mia amica.
Tanti auguri, no, non si fa prima.
Quindi, ma se vi manchiamo potete sempre andare a rivedere le puntate
su YouTube, riascoltare su tutte le piattaforme, riascoltate queste